Bentornati a tutti voi che state qui in presenza, bentornati a quelli che state su Zoom. È bellissimo stare qua di nuovo insieme, seguendo queste conferenze sul libro dell'Apocalisse. Oggi pomeriggio cominceremo a guardare tutto ciò che riguarda la parte futura dell'Apocalisse. Vi ricordate che c'è questo schema che Gesù ha dato a Giovanni nel capitolo 1, versetto 19. Gesù ha detto a Giovanni: scrivi dunque le cose che hai viste e le cose che sono, che stavano succedendo in quel momento. E adesso Giovanni scriverà le cose che devono venire in seguito, devono avvenire in seguito. Quindi oggi iniziamo con il capitolo 4. Però c'è uno spazio enorme, c'è un buco grande nel tempo fra la fine del capitolo 3 e l'inizio del capitolo 4. Perché i capitoli 2 e 3 contengono 7 lettere a 7 chiese vere che esistevano in quel periodo, però all'inizio del capitolo 4 vediamo che questi capitoli 4 e 5 sono una specie di anteprima del periodo della tribolazione futura. Quindi è così che noi sappiamo che c'è un buco nel tempo narrativo fra la fine del terzo capitolo e l'inizio del quarto capitolo. È una cosa comune nella Bibbia, questo tipo di buco narrativo. Molto spesso, soprattutto nelle profezie, c'è un vuoto narrativo fra la fine di una cosa e l'inizio. Può essere anche all'interno di un versetto stesso. Vi do qualche esempio. In tempo natalizio guardiamo Isaia capitolo 9 versetto 6, che dice che ci è stato nato un figlio, poiché un bambino ci è nato, Isaia 9:5, un figlio ci è stato dato, e poi la prossima frase dice: e il dominio riposerà sulle sue spalle. Quindi le prime due frasi, il bambino che nasce, un figlio che ci è stato dato, fanno riferimento alla nascita di Gesù. E questo parla dell'incarnazione di Gesù, il bambino che nasce, il figlio che ci è dato. E poi dice, virgola, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Però questo è un riferimento a quando Gesù regnerà come re supremo su tutta la terra. Quindi così vediamo che all'interno di un solo versetto, fra due parti dello stesso versetto, c'è uno spazio temporale enorme. Vi darò un altro esempio. Guardiamo in Luca capitolo 4. Luca capitolo 4. Luca, il nostro caro dottore, racconta una storia di Gesù che ritorna a casa sua, nella città dove è cresciuto, a Nazareth. Voi sapete che sì, è cresciuto a Nazareth, però poi è vissuto a Capernaum, come base, lo sapete. Però quando è tornato a Nazareth, dove è cresciuto, è andato in sinagoga. E quindi vediamo Luca 4:16. E Luca parla e dice: si recò a Nazareth. Quando lì si recò, fu alla sinagoga e gli hanno dato il libro di Isaia, il rotolo, e ha cominciato a leggere. E Luca ci dice che cosa Gesù ha letto. Il versetto 18 è Gesù che legge dal libro di Isaia. È una citazione, probabilmente anche nella vostra Bibbia si capisce che questa è una citazione. Quindi Gesù legge da Isaia capitolo 61, i versetti 1 e 2, è una citazione, non vi leggo tutto perché è una citazione, non serve che andiamo a leggerlo. Però c'è una cosa interessante di questa citazione, questa lettura che Gesù effettua da Isaia. Il versetto 19, vedetelo nella Bibbia, è proprio brevissimo. Dice, per proclamare l'anno accettevole del Signore. E Gesù si ferma nella lettura qua, fin qui la lettura. Se non avessimo tutto il libro di Isaia, potremmo pensare oggi che il versetto finisce qua, però il pensiero proprio continua in Isaia. Quindi tenete qui il dito a Isaia 4, però leggiamo Isaia 61 e vediamo Isaia 61. Questo è il rotolo che Gesù leggeva, era così. Il versetto 1, 61, 1 è uguale, testuale a quello che c'è scritto in Luca. Però nel versetto 2 dice, per proclamare l'anno di grazia del Signore, come in Luca, e Gesù qui si ferma. E poi c'è una virgola e poi continua. Il giorno di vendetta del nostro Dio. Gesù era bravissimo nella sua gestione della scrittura. In Luca capitolo 4 Gesù si è fermato proprio in mezzo a un versetto, proprio in mezzo alla frase Gesù si è fermato nella lettura. Perché si è fermato? Il motivo è perché nel versetto Luca 4:21 Gesù dice oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito. Parlava di oggi, quindi si è fermato a metà frase nel rotolo di Isaia, perché dopo la parte che ha letto non si stava adempendo ancora quella frase. La seconda parte della frase in Isaia si riferisce al ritorno di Gesù, il giorno della vendetta. Quindi lì Gesù voleva far vedere che oggi non sono venuto a giudicare il mondo, sono venuto a salvarlo. La prima venuta di Gesù è la venuta dell'agnello, la seconda venuta è quella del leone. La prima volta venne per salvare, la seconda volta verrà per giudicare. La prima venuta fu per salvare che venne, la seconda volta sarà per portare la vendetta. Quindi Gesù stesso si ferma all'interno della lettura proprio di una frase, di un versetto. Gesù si è fermata nella lettura perché capiva che sarebbero passati per il meno 2000 anni fra una parte del versetto e l'altra. Quindi questo è solo per dire che a volte all'interno di un brano profetico possono passare migliaia di anni. Quindi se può succedere all'interno di un versetto, figuriamoci quanto può succedere fra un capitolo e l'altro. Quindi non vogliamo esporci a critiche quando pensiamo che la fine del capitolo 3 e l'inizio del capitolo 4 rappresenta un buco nel tempo di migliaia di anni. Sappiamo che c'è questo buco perché l'ultima parola nel capitolo 3 la parola chiese, però poi il capitolo 4 inizia a parlare del cielo che succederà subito prima della tribolazione, e sappiamo che la tribolazione ancora non è iniziata. quindi necessariamente c'è distanza nel tempo, nella narrativa, fra dove finisce il capitolo 3 e dove inizia il capitolo 4. Quindi iniziando il capitolo 4 cominciamo a guardare quella parte che riguarda il futuro. Giovanni descriverà in grande dettaglio il periodo della tribolazione. Gesù un poco ne parla in Matteo 24. Gesù descrive questo periodo abbastanza da far capire che sarà un momento di guai senza paragone, una cosa mai vista. Giovanni invece dà dettagli senza fine, mentre Gesù ne parla brevemente. Però prima di iniziare a descrivere questo periodo, Giovanni ci va il punto di vista divino, il punto di vista celeste. Quindi perché stanno succedendo tutti questi eventi nella tribolazione? E non lo sapremmo mai senza i capitoli 4 e 5. Questi capitoli 4 e 5 ci fanno capire dal punto di vista celeste che cosa sta succedendo. Quindi ci saranno degli eventi orribili descritti nei capitoli da 6 a 18, però iniziamo dal punto di vista divino, i 4 e 5. 4 e 5 sono ambientati in cielo e poi il capitolo 6 descrive ciò che sta succedendo sulla terra. Quindi iniziamo con Apocalisse 4. Giovanni scrive nel versetto 4:1: dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo. Giovanni stava lì sull'isola di Patmos, guarda in su e vede il cielo aperto. E la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Quindi adesso Giovanni viene rapito in cielo perché il Signore vuole che Giovanni abbia un prospettivo divino di ciò che dovrà descrivere nei prossimi capitoli. Quindi viene rapito in cielo, portato su in cielo. Nel versetto 2, subito fui rapito dallo spirito, o subito ero nello spirito. È lo stesso, la stessa frase che c'è scritto nel capitolo 1, che Giovanni stava nello spirito, ne abbiamo già parlato. Può essere solo che stavo adorando nello spirito, oppure può descrivere una specie di stato mentale di tipo trance. Era nel cielo, rapito nel cielo. Versetto 2: ed ecco, un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Quindi la prima cosa che Giovanni vede è un trono, è uno posto, uno seduto sul trono. Sappiamo dalla descrizione che seguirà, quest'uno era Dio Padre. Fra poco lo vedremo. Il punto focale sul capitolo 4 è il Padre, il punto focale del capitolo 5 è il Figlio. Quindi adesso stiamo guardando il Padre seduto sul trono nel capitolo 4 e Giovanni descrive la scena che stava guardando. Nel capitolo 4, versetto 3, era come pietra di diaspro e di sardonico ed intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile a lo smeraldo. Giovanni non riesce a mettere in parole ciò che stava vedendo. dopo vedremo più volte che Giovanni cerca di descrivere la nuova Gerusalemme. Come si riesce a descrivere una cosa indescrivibile? Come si trovano le parole? È ineffabile ciò che stai vedendo in una visione di questo tipo, un'esperienza di questo tipo. Giovanni ci prova con più o meno l'idea della gloria, della maestà, dello splendore di ciò che stava osservando, mentre vede Dio Padre seduto sul trono. Poi nel versetto 4, attorno al trono c'erano 24 troni. Poi continua, su questi troni stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche e avevano delle corone d'oro sul capo. Subito noi ci domandiamo, e chi sono questi 24 anziani? Oppure, questi 24 anziani rappresentano qualcosa? Che cosa significano? Che cosa rappresentano? Fra poco vedremo che questi 24 anziani sono dei rappresentanti della Chiesa rapita. Quindi tenetevelo in mente, questo pensiero dei 24 anziani, e poi ci torneremo. Però prima di vedere questo, quindi vabbè, lo dobbiamo dimostrare, però diciamo, se questi 24 anziani sono rappresentanti della Chiesa rapita, quindi significa che la Chiesa è rapita in cielo prima dell'inizio della tribolazione sulla terra. Il periodo della tribolazione inizia nel capitolo 6, ma Giovanni sta descrivendo che c'è questo gruppo già riunito nel capitolo 4, quindi vuol dire che il rapimento viene prima della tribolazione. Quindi vedete che c'è una specie, negli appunti c'è questa parentesi che vi spiego perché secondo me la Bibbia ci insegna che il rapimento viene prima della tribolazione. Il rapimento, secondo quello che io vedo, viene prima della tribolazione. Poi vi darò tutti i versetti che dimostrano questo. Però prima vi do quattro vedute, quattro opinioni che i diversi credenti hanno. Non tutti sono d'accordo. Le persone che hanno queste quattro opinioni sono dei credenti sinceri. Non voglio dire che sono eretici. Non è che uno che ha un'altra interpretazione di queste cose è un eretico. No, tutti quanti vediamo i versetti e uno arriva a una conclusione, però non è proprio chiarissimo, quindi nella tempistica del rapimento. Non è spiegato in un modo così chiaro che tutti siamo d'accordo. Io dico che ci sono delle evidenze, degli tipo indizi, non sono dimostrazioni schiaccianti, chiarissime. Se si potesse spiegare tranquillamente tutti quelli saremmo d'accordo. Come per esempio, che ne so, la dottrina della Trinità si vede chiaramente nella Bibbia che Gesù è Dio, il Padre è Dio, lo Spirito è Dio, quello si capisce. Fra tutte le diverse denominazioni di cristiani sinceri, tutti credono nella Trinità. Se credi nella Bibbia, credi nella Trinità perché si vede chiaramente. La dottrina si dimostra chiaramente dalla Scrittura. La dottrina del rapimento prima della tribolazione non si dimostra con la stessa chiarezza, però secondo me ci sono delle cose che sono delle evidenze che mi aiutano a pensare così. Quindi vi do le quattro vedute che i diversi cristiani hanno. C'è chi crede che il rapimento verrà prima della tribolazione, durante la tribolazione, quindi proprio spaccati a 3 anni e mezzo, alla metà della tribolazione. C'è chi crede che succederà dopo la tribolazione, quelli che credono che il rapimento viene dopo la tribolazione pensano che la seconda venuta di Cristo e il rapimento è lo stesso evento, cioè che Gesù scende, prende la Chiesa e continua con la Chiesa, scende sulla terra e regnerà, che si metterà i piedi sul monte degli ulivi. Quando Gesù tornerà, tornerà sul monte degli ulivi, i suoi piedi atterreranno lì, ci sarà una spaccatura, la metà andrà verso nord, la metà andrà verso sud e creerà una vallata enorme. E da questa vallata, all'interno di questa vallata, ci sarà un fiume che partirà da Gerusalemme, che andrà verso il Mar Morto, e il Mar Morto comincerà ad avere vita. Tutto ciò è profetizzato in collegamento con la seconda venuta di Gesù, il ritorno di Gesù. Quindi tornerà, i suoi piedi si poseranno sul monte degli ulivi, e quelli che credono che il rapimento viene dopo la tribolazione dicono che queste cose sono contestuali, succedono in questo momento. Gesù torna, prende la Chiesa e scende sulla terra. Quindi, per essere onesto, dovrei dire che la maggior parte degli evangelici biblici conservatori pensano che il rapimento verrà dopo la tribolazione, quindi la maggioranza crede questo. Se prendi tutti i credenti che credono nella Bibbia seriamente, che prendono una posizione sulla profezia, la maggior parte o tanti non hanno nessuna opinione, perché come vi ho detto trascurano questo, però così, facendo un sondaggio, la maggior parte probabilmente di evangelici nel mondo credono che il rapimento verrà dopo la tribolazione. Quindi vi ho detto quattro vedute, ci sono tre: prima della tribolazione, durante la tribolazione e dopo la tribolazione. Sono quattro possibilità di interpretazione. E poi c'è un'altra veduta che penso che ci sono diversi versetti che sostengono questo, però allo stesso momento ci sono anche delle complicazioni, quindi io non sono d'accordo con questo. Però ve lo dico. Quindi c'è un gruppo che pensa che sarà prima dell'ira di Dio. Quindi non prima della tribolazione, però è prima della manifestazione dell'ira di Dio. Quindi questo gruppo dice così, ve lo spiego. Dice che noi, credenti della Chiesa, abbiamo una promessa che non sperimenteremo mai l'ira di Dio. È vero, perché Gesù si è subito l'ira di Dio, è stato il nostro sostituto, quindi noi non sperimenteremo mai l'ira di Dio, noi credenti in Gesù. Quindi il gruppo che dice questo gruppo dice sì, è vero che non sperimenteremo mai l'ira di Dio. E poi continuano così, che l'ira di Dio durante la tribolazione inizia circa verso il settimo anno. Quindi non danno esattamente sei anni e poi inizia, però dicono che credono che la Bibbia insegni che l'ira dell'agnello si verserà verso la fine della tribolazione. Quindi in sintesi dicono questo: siccome la Chiesa ha la promessa che non sperimenterà l'ira, e siccome l'ira verrà verso la fine della tribolazione, la Chiesa deve essere rapita prima dell'inizio dell'ira. E quindi spiegano la cosa così e vengono chiamati quelli della prima dell'ira, del rapimento prima dell'ira. Io sarei mezzo d'accordo, però ci sono dei versetti che dicono che l'ira inizia verso l'inizio della tribolazione, non verso la fine. E quindi se l'ira dell'agnello inizia all'inizio della tribolazione e la Chiesa ha la promessa che non sperimenterà l'ira del Signore, quindi secondo me necessariamente il rapimento deve essere prima che inizia l'ira, che è all'inizio della tribolazione, quindi prima della tribolazione. Quindi abbiate pazienza, ripeto, quali sono queste quattro vedute, così capiamo bene tutte e quattro. Hanno la differenza è quando inizierà, quando in confronto con l'inizio del rapimento, della tribolazione. Quindi la Chiesa verrà rapita o prima della tribolazione, o durante la tribolazione, o dopo la tribolazione, oppure prima dell'inizio dell'ira, durante la tribolazione. Questi i quarti, diciamo, sono un poco alla metà fra quelli che dicono è a metà e alla fine. Vi ho persi, fatemi sapere. Queste sono le quattro vedute sulla tempistica del rapimento. Se ti interessa la profezia, prima o poi ti dovrai sporcare le mani con queste quattro vedute. Quindi negli appunti vedrete che ho cercato di scrivere questa cosa, che secondo me la Chiesa sta già in cielo nel capitolo 4, quindi vedo anche quello che io vedo nella Bibbia che lo spiega. Quindi queste sono le evidenze, le prove. Quindi dobbiamo capire che la Chiesa non è Israele. Dio ha un piano per Israele che ha iniziato in Genesi capitolo 12 con Abramo, porterà quel piano di Israele avanti. Però Paolo ci insegna in capitolo in Romani 9-11 che per il momento Israele è messo da parte, che Israele momentaneamente è stato messo da parte. Dio li ha messi un poco da parte perché in questo momento Dio sta facendo qualcosa. Sta... è proprio difficile mettermi in parole. Dio sta costruendo, sta fondando, sta edificando la sua Chiesa. Gesù ha detto: io edificherò la mia Chiesa. Quindi siamo nel periodo della Chiesa, il piano di Dio adesso sta sulla Chiesa, si sta focalizzando sulla Chiesa. Però Paolo ci spiega in Romani da 9-11, non vuol dire che Dio ha dimenticato Israele, che l'ha messo da parte e accantonato per sempre. Adesso la sua attenzione sta sulla Chiesa, però quando la pienezza dei gentili è completata, Dio rimetterà la sua attenzione su Israele. Quindi la Chiesa non è Israele. Non so se qua in Italia c'è questa idea. Negli Stati Uniti proprio sì, i credenti dicono la Chiesa è il nuovo Israele, la Chiesa è il vero Israele, oppure la Chiesa ha sostituito Israele, la teologia della sostituzione della Chiesa a Israele. Però la Bibbia non insegna queste cose. Quando Dio dice Israele, sta parlando di Israele. Quando dice Chiesa, sta parlando della Chiesa. Sono due entità diverse, non sono uguali. Il motivo per cui Paolo parla della pienezza dei gentili è perché la Chiesa è composta maggiormente di gentili, non ebrei. Sì, c'è qualche ebreo credente oggi, va bene, sì. All'interno in Israele, nello Stato di Israele, è percentuale molto, neanche 1% degli israeliani credono in Gesù. Quindi è proprio un numero piccolissimo. Sì, c'è qualcuno, però non è un numero importante. Quindi maggiormente la Chiesa è composta di noi, non ebrei, gentili. Quindi quando Paolo parla in Romani 9, 10, 11, parla della pienezza dei gentili che si completa, Dio poi riprenderà il suo piano con Israele. Non sta dicendo che non ci sono dei credenti ebrei, però sta parlando della la verità, dei fatti che per la maggior parte la Chiesa è una realtà non ebraica. Quindi dobbiamo iniziare a capire che la Chiesa non è Israele. Questo è il punto di partenza. Se fosse così, non è così, però se fosse così, allora sì, stiamo nella tribolazione. Perché Israele sta passando la tribolazione. Se fosse così, se la Chiesa fosse Israele, sì, si potrebbe dire che stiamo già nella tribolazione. Invece non è così. Gesù ha detto, io edificherò, parlava al futuro, quando Gesù ha detto che avrebbe edificato la Chiesa, era perché la Chiesa ancora non esisteva. È stato solo nella Pentecoste, in Atti capitoli 2, quando la Chiesa è nata. Però Israele già c'era, quindi Israele e la Chiesa non sono la stessa cosa. Quindi dobbiamo proprio tenere separati nella mente Israele come entità e la Chiesa come entità. Sono due realtà diverse. Quindi vi ho scritto prima Corinzi 10:32. Prima Corinzi 10:32. In questo capitolo Paolo sta istruendo i credenti a Corinto di non essere uno scandalo a nessuno. Mi sta dicendo, ragazzi, il Vangelo prima di tutto è prioritario, deve importare più delle vostre libertà, di qualsiasi altra cosa. La cosa più importante è il Vangelo, non scandalizzate inutilmente un gruppo, qualsiasi gruppo. L'unica cosa che deve offendere qualcuno è il Vangelo. Non offendete le persone con le vostre libertà, non siate persone offensive. Non distraetevi dal Vangelo. Quindi, spiegando questa realtà, guardate il versetto 32, 10:32, dice, non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Quindi, ok, sta dicendo non date scandalo e non impedite il Vangelo, questo è l'obiettivo di questo versetto. Però all'interno del versetto vediamo anche il pensiero di Paolo, vediamo che Dio vede l'umanità in questi gruppi. Dio fa tre distinzioni. Dio dice che ci sono i giudei, questi sono gli ebrei non salvati, che non credono in Gesù, ci sono i greci, cioè i gentili, ci sono le persone non ebrei, non credenti. E poi c'è la Chiesa di Dio. E questo è un gruppo di persone salvate, siano ebrei che gentili, perché la Chiesa è composta da ebrei e gentili salvati. Quindi solo questo versetto ci fa capire che la Chiesa non si è sostituita a Israele. La Chiesa non è la nuova nazione di Dio. Sta dicendo quindi non scandalizzate i giudei, sono gli ebrei, i greci sono i gentili, e non scandalizzate la Chiesa. La Chiesa sono tutti e due gruppi insieme in Cristo. Quindi ci sono altri versetti, però non è l'obiettivo, non abbiamo tempo. Però ci sono tanti versetti che ci dicono che la Chiesa non è Israele. Ciò che Dio sta facendo oggigiorno non si sostituisce a ciò che Dio prima o poi farà per Israele e con Israele. Ed è importante capire questo, perché, vi ripeto, che se non fosse così, vorrebbe dire che stiamo nella tribolazione. Perché la tribolazione riguarda Israele. È proprio quello lo scopo della tribolazione, di finalmente portare Israele al ravvedimento, di portare Israele a umiliarsi. Quindi noi non siamo Israele. Ok. Il punto 2, la seconda dimostrazione, secondo me, che ci fa vedere che il rapimento è prima della tribolazione, è che non si trova proprio la Chiesa nei capitoli da 6 a 18 in Apocalisse. Se fosse la tua prima volta a leggere l'Apocalisse, ti potrebbe colpire tanto il fatto che dai versetti 2 e 3 si vede la parola Chiesa, 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 ripetuto tantissime volte. Si ripete tantissime volte. Cioè, ah, ok, parla della Chiesa, ok. Cioè, e poi arrivi, cioè, alla fine del capitolo 3, vedi, ah, ok, di nuovo Chiese, ok, e poi cerchi la parola Chiesa, e la parola Chiesa non appare più fino alla fine della parte che parla della tribolazione. È proprio molto evidente che la Chiesa manca proprio nei capitoli da 6 a 18 che parlano della tribolazione. Ma è possibile mai che la Chiesa sta sulla tribolazione e non se ne parla per niente in 13 capitoli? Va bene, sì, è possibile. Però prima era pienissimo di riferimento a Chiesa, 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 Chiesa. Poi tutto ad un tratto la parola Chiesa scompare. Però, quindi, in questi versetti che parlano della tribolazione non c'è insegnamento né riferimento a che cosa deve fare la Chiesa durante la tribolazione. Quindi la Chiesa è proprio mancante. È una prova schiacciante? No, però è un indizio, mi dà un'idea, è un'evidenza che secondo me dobbiamo prendere in considerazione. Ok, andiamo avanti. La terza è direttamente affermata nella Scrittura. Abbiamo visto già ieri in Apocalisse 3:10 quando Gesù dice che avrebbe salvato la Chiesa dall'ira, e anche Prima Tessalonicesi capitolo 1. Prima Tessalonicesi capitolo 1 c'è qualche affermazione, il versetto 10, Prima Tessalonicesi 1:10 dice che i credenti stavano aspettando il Figlio suo che sarebbe venuto dal cielo, 1:10 dice, per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che tempo presente ci libererà dall'ira imminente. Quindi direttamente ci dice che Gesù ci libererà dall'ira che verrà. Vabbè, qualche credente potrebbe dire, vabbè, sta parlando dell'inferno, lo stagno di fuoco. Sì, Gesù ci ha liberato dall'inferno. Sì, è vero che da quell'ira di Dio, sì, è vero. Però è interessante che il discorso dell'ira, che parla dell'ira in queste due lettere ai Tessalonicesi, non sta parlando dell'inferno, sta parlando dell'ira degli ultimi tempi, l'ira della tribolazione, non l'ira dell'inferno. Quindi al contesto di queste lettere ai Tessalonicesi, quando parla dell'ira della tribolazione, non l'ira dell'inferno eterno. Quindi in Prima Tessalonicesi 1:10 ci dice Paolo che Gesù libera dall'ira imminente. E poi ripete in Prima Tessalonicesi 5, versetto 9, dice, Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza o liberazione per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Vi ripeto, di nuovo qualche credente dice, sì, sta parlando dell'inferno. Sicuramente Gesù parlava della liberazione dall'inferno, però questo contesto, Paolo non sta parlando dell'inferno, Paolo sta parlando della tribolazione. Paolo appena prima in questo capitolo parlava del giorno del Signore. Il giorno del Signore è una frase che si utilizza nell'Antico Testamento per descrivere il giudizio di Dio sulla terra, non per descrivere l'inferno. Quindi di nuovo è una dimostrazione, un'evidenza che questa ira da cui siamo salvati in Gesù è l'ira della tribolazione, perlomeno in Tessalonicesi c'è scritto così. Poi potremmo tornare di nuovo in Apocalisse 3:10, però abbiamo già detto ieri che c'è scritto che per la chiesa di Filadelfia che Gesù li preserverà dalla tentazione, non che li proteggerà durante la tentazione, però che verranno preservati. Tanti credenti dicono: sì, stiamo nella tribolazione, sarà una grande ira, una dimostrazione di grande ira, però durante quest'ira Dio preserverà la Chiesa. E sicuramente Dio lo può fare. Se avesse scelto o pianificato di fare questo, nessuno avrebbe problema a dire che Dio può dire questo. Però questo versetto non dice che io ti preserverò durante l'ora della tentazione, dice io ti preserverò dalla tentazione. E quindi abbiamo già detto questo, che questa parola che vuol dire che viene fuori dalla l'ora della tentazione, che la Chiesa starà fuori, non che la Chiesa starà dentro. Ancora una prova che il rapimento verrà prima della tribolazione è che Gesù potrebbe tornare da un momento all'altro. Ieri abbiamo parlato di questa imminenza, da un momento all'altro, tutto ad un tratto. Voglio tornare a ripetere, a spiegare questo. Non vuol dire necessariamente, automaticamente, presto, fra poco, vuol dire in qualsiasi momento. Non sto dicendo che Gesù tornerà presto, sto dicendo che Gesù può tornare in qualsiasi momento, può essere domani, può essere la settimana che viene, il mese che viene, può essere fra 100 anni, però può tornare in qualsiasi momento. Questa dottrina si chiama la dottrina dell'imminenza. C'è un versetto in Tito capitolo 2, Tito capitolo 2, Tito 2, 13, che come credenti noi stiamo aspettando la beata speranza e apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Notate quello che Paolo sta dicendo qua, che noi stiamo aspettando, stiamo cercando, guardando con gli occhi spalancati, guardando quando succede. Però se il rapimento viene dopo la tribolazione, in questo momento non la puoi aspettare, non la puoi cercare, perché non può succedere se prima deve succedere la tribolazione. Se hanno ragione quelli che dicono dopo, che succederà dopo la tribolazione, vi posso dire che perlomeno passeranno 7 anni prima del ritorno di Cristo. Devi dire questo se pensi che il rapimento viene dopo la tribolazione, devi dire Gesù deve aspettare perlomeno 7 anni. Quindi oggi sono tranquillo. Io conosco solo un insegnante bravo che insegna la Bibbia, uno che gli voglio tantissimo bene, lo apprezzo tanto, e lui è arrivato a questa conclusione. È uno di quelli che pensano che sarà prima dell'ira di Dio, e lui dice: vabbè, se io dico che deve prima succedere una parte della tribolazione o qualcosa così, non posso dire che Gesù può tornare da un momento all'altro. Devo dire, Gesù deve aspettare, devono prima succedere queste altre cose. Cioè, lui quindi dice, Gesù non può tornare. Io posso dire, può essere fra poco, perché magari la tribolazione inizia domani, poi passeranno degli anni, quindi non sto dicendo che devono passare 100 anni o 1000 anni, però 5 o 6 anni è un periodo breve, però almeno è onesto e dice che è coerente, perché io conosco invece degli altri che dicono che il rapimento succederà dopo la tribolazione, e gli ho detto così. Quindi questi sono proprio dei pastori delle chiese. Ho detto, ma devi essere onesto con la tua chiesa, gli devi dire, Gesù non può tornare da un momento all'altro, se tu sei sincero. Ma ovvio che nessuno vuole stare sul pulpito e dire, Gesù non può tornare, cioè, sanno che mi prendono a sassate, mi lapideranno. Però se sei coerente, devi dire così, Gesù non puoi tornare oggi, perché questo non è successo, questo ancora non è successo, quindi aspetta. Nessuno vuole dire così, quindi per coerenza io ho questa opinione. Dubito che questa parola sia, che questo libro sia tradotto in italiano, però c'è un libro che si chiama Maranatha, è una parola aramaica che vuol dire Signore vieni. È stato scritto da uno con cui io ho studiato all'università. Uno di questi capitoli fa valere la pena tutto il libro. In questo capitolo parla di ogni riferimento nel Nuovo Testamento che dice che Gesù potrebbe tornare da un momento all'altro, ed è proprio bello. Quindi ci sono infiniti, questo per dire che ci sono tanti versetti che dicono che il rapimento verrà prima della tribolazione. Ok, vi dico un'altra cosa, che qualche credente si rende conto di questa specie di incoerenza. Non credono che sarà prima della tribolazione, però non vogliono dire che Gesù non può tornare. Quindi trovano una specie di escamotage. Dicono, la Bibbia non insegna che la tribolazione durerà 7 anni. La Bibbia insegna che tutto il periodo della Chiesa sarà un periodo di tribolazione. Ecco, dicono che la Chiesa ha ricevuto un avvertimento che ci saranno delle difficoltà, persecuzioni, tribolazioni, ed è vero, questo c'è scritto. Quindi dicono, non è esattamente proprio 7 anni un periodo, perché tutta l'era della Chiesa è un periodo della tribolazione, e quindi Gesù potrebbe tornare in qualsiasi momento, perché sono 2000 anni che stiamo in una tribolazione, e quindi se torna adesso è la fine della tribolazione. E quindi così fanno entrare con, quando Gesù dice a Matteo 24 che tornerà dopo la tribolazione, bravi, hanno trovato questo escamotage. Così possono dire che Gesù torna alla fine della tribolazione, però alla fine può tornare in qualsiasi momento. Quindi sicuramente vi sto confondendo, ve lo sto dicendo perché forse qualcuno di voi si sta appassionando alla profezia, escatologia, ci sono persone che hanno questa vedute, ci sono persone, carissime mie conoscenze, che hanno tutte queste vedute. E vi ripeto, non sono eresie, sono 4 modi di cercare di arrivare alla verità, ma la mia visione è quella che vi ho detto. Secondo me gli altri stanno un poco strappando e strapolando le cose dal loro contesto, che ne so, come Daniele abbiamo visto che mancano ancora 7 anni e poi questi 7 anni iniziano dopo la firma di un patto a metà di questi 7 anni, cioè parlava proprio di 7 anni, non di tutta l'età della Chiesa. Ma sono cose molto specifiche, se tu hai queste altre vedute di tutta l'era della Chiesa, la tribolazione, sono sinceri ma non sono d'accordo con loro. Ok, vado avanti al punto 5D5. Anche Paolo insegna in Seconda Tessalonicesi 2 da 3 a 7. Adesso non facciamo proprio l'esposizione di questo brano, non abbiamo il tempo, però vogliamo perlomeno che possiamo vedere una specie di tipo vista panoramica di quello che Paolo dice, quindi vi do il contesto. È chiaro da prima e seconda Tessalonicesi, possiamo vedere che Paolo aveva spiegato già questa chiesa della profezia, del rapimento, del giorno dell'ira di Dio. Paolo dice, già vi ho detto queste cose, già sapete queste cose, l'uomo di peccato, l'anticristo. Quindi Paolo a questa chiesa aveva già insegnato la profezia. La cosa sorprendente è che sappiamo dal libro di Atti, sappiamo che Paolo è stato con loro solo qualche settimana, forse qualche mese al massimo, e in questo periodo aveva già parlato di queste cose, della profezia, eccetera. Quindi Paolo ha insegnato ai nuovi credenti, gli insegnava la profezia. Qualche volta noi diciamo, vabbè, quello è convertito da poco, vabbè, non insegnare queste cose della profezia solo proprio i veri credenti maturi, bisogna insegnare la profezia. Vabbè, sono d'accordo, magari dobbiamo insegnare esclusivamente la profezia, forse non è la cosa principale che gli dobbiamo insegnare. Però Paolo, in poco tempo che è stato con questi nuovi credenti a Tessalonica, erano i credenti giovani nella fede, e Paolo gli ha insegnato la profezia, ha parlato del rapimento, c'è scritto che gli ha scritto del giorno dell'ira, della tribolazione, gli ha parlato dell'anticristo. Quindi perlomeno 3 messaggi ha fatto su Paolo a questa chiesa sulle cose future. Quindi in prima Tessalonicesi e in seconda Tessalonicesi 2 è chiaro che Paolo gli aveva spiegato che la chiesa sarebbe rapita prima della tribolazione, perché come vedremo poi in Apocalisse più tardi oggi, la tribolazione è un periodo dell'ira di Dio e anche l'ira dell'anticristo, quindi è un periodo di persecuzione su tutti i fronti, una persecuzione tremenda. Quindi Paolo aveva già spiegato tutto questo ai Tessalonicesi, e dopo di essere andato via i Tessalonicesi hanno cominciato a subire della persecuzione, e quando hanno cominciato a subire questa persecuzione si sono detto, oh no, c'è stato il rapimento e stiamo già nella tribolazione, no, siamo nel giorno dell'ira di Dio, perché Paolo aveva detto che ci sarebbe stata la tribolazione. E quindi Paolo gli spiega in questa seconda lettera, no ragazzi, no, avete capito tutto, avete capito male. No, questa non è la tribolazione. Infatti non è possibile che voi siate nella tribolazione, perché prima della tribolazione devono succedere 2 cose. E queste 2 cose ancora non sono successe. Quindi in capitolo 2, seconda Tessalonicesi 2, 1, dice, ora fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, sta parlando del nostro incontro con Lui, quindi il rapimento, continua, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente né turbare, sono dei verbi forti, sconvolgere, turbare, vuol dire che questi credenti stavano proprio terrificati, erano, pensavano di stare nel periodo della tribolazione. E Paolo gli dice: non vi sconvolgete, nessuno deve turbarvi sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come se fosse venuta da noi. Quindi parerebbe che qualcuno aveva iniziato a insegnare, gli ha scritto una lettera dicendo che questa lettera veniva da Paolo, dicendo che Paolo aveva cambiato idea o posizione. Quindi i Tessalonicesi avevano ricevuto un'epistola, una lettera che qualcuno diceva è una lettera che è scritta da Paolo, invece non era vero. Hanno ricevuto questa lettera e la lettera diceva qualcosa di diverso da quello che Paolo aveva insegnato quando stava lì. E quindi erano spaventati. E quindi Paolo gli scrive veramente a dire: non vi sconvolgete da nessuna lettera che dice che il giorno del Signore è già venuto. Che dice la vostra tradizione? Il giorno del Signore o il giorno di Cristo? Che dice la vostra tradizione? Il giorno del Signore è un riferimento dell'Antico Testamento, il giorno del giudizio, dell'ira. Quindi dice: non credete a qualcuno che dice che il giorno del Signore è già venuto. Non credete che state già nella tribolazione. È quello che Paolo gli sta dicendo in poche parole. E poi continua, dice: nessuno vi inganni, nel versetto 3, in alcun modo, nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta prima l'apostasia e due e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Quindi Paolo sta dicendo che è proprio impossibile che stiamo nella tribolazione, non puoi stare nel periodo della tribolazione perché devono avvenire due cose prima che inizi la tribolazione. Prima ci deve essere una apostasia mondiale e ci deve essere la manifestazione dell'uomo del peccato. Quindi parlerò di questi due eventi singolarmente. Il primo evento è l'apostasia. Dice: non puoi stare nella tribolazione perché prima ci deve essere questa apostasia. L'apostasia, prima deve succedere l'apostasia, prima della tribolazione. Quindi che cos'è questa apostasia? La radice della parola apostasia vuol dire togliere. Quindi qualcuno può dire: ah, parla del fatto che la Chiesa verrà tolta. Non sono proprio convinto che sia la cosa giusta, però è possibile. Alla fine arriviamo alla stessa conclusione, però non credo che l'apostasia sia una descrizione del rapimento. Penso che Paolo stia dicendo che l'apostasia sia che tantissimi abbandoneranno la verità. E come può avvenire? Come può la verità essere totalmente abbandonata sulla terra? L'unico modo che può succedere è che nessuno crede più alla verità è che se la Chiesa non c'è più, perché solo la Chiesa ha la verità di Dio e ci tiene. La Chiesa falsa, i liberali e altri hanno già abbandonato la verità. Quindi questa apostasia vuol dire che non ci può essere la Chiesa. E la mancanza della Chiesa permetterà questa apostasia. sarà il risultato dell'assenza della Chiesa, perché verrà rapita. E guardiamo la seconda cosa che deve succedere, la manifestazione dell'uomo del peccato. Quindi come sarà manifestato quest'uomo del peccato? Ieri in Daniele abbiamo visto già la risposta. Ci sarà uno che firmerà un patto con Israele per 7 anni, che gli permetterà di fare sacrifici, di ricostruire il Tempio. Si capirà molto bene chi è l'uomo del peccato, perché a metà di questo patto invece rinnegherà il patto, porrà fine ai sacrifici e commette l'abominazione della desolazione. Quindi chiunque conosca Daniele 9 saprà bene chi è questo uomo del peccato, quando si firmerà un patto di 7 anni che permette che gli ebrei ricostruiscano il Tempio e fanno i sacrifici. Saprete chi è l'uomo del peccato, o quelli che saranno qua sapranno. Quindi Paolo sta dicendo, non è possibile che siamo nella tribolazione. Capisco che state subendo della persecuzione, però non è la persecuzione della tribolazione. Non si può stare nella tribolazione perché ancora non sono successe queste due cose. Ancora non è successa la grande apostasia, che secondo me è il risultato del rapimento della Chiesa, e ancora non è manifestata l'uomo del non è manifestato l'uomo del peccato. Quindi Paolo ripete quello che aveva insegnato già ai Tessalonicesi, che la Chiesa verrà rapita prima che la tribolazione si colpisca la terra, la Chiesa verrà rapita e dopo di ciò inizierà la tribolazione. Faccio una piccola parentesi. Molto spesso i credenti credono, tanti credenti che credono del rapimento prima della tribolazione, tanti credono che è il rapimento che fa scattare la tribolazione. La maggior parte dei credenti pre-tribolazione credono che il rapimento fa scattare la tribolazione, invece non è così. Secondo Daniele capitolo 9 è la firma del patto che inizia, che fa scattare l'inizio della tribolazione. Il rapimento viene prima della tribolazione, che vuol dire che non si sa quanto tempo dopo il rapimento passerà, può essere un giorno, lo stesso giorno, dopo un mese, non si sa, però non è esatto dire che il rapimento fa scattare la tribolazione. È la firma del patto con Israele che fa iniziare la tribolazione. Inizia a contare i 7 anni dalla firma del patto, non dal rapimento. Quindi può essere, non so, 6 giorni, 6 mesi, ma non si sa. Solo Dio sa esattamente, però crediamo che può essere da un momento all'altro, però firmare questo contratto non si sa quando verrà firmato, quindi non fate la conflagrazione di questi due eventi, non sono uguali, sono diversi. Quindi torniamo in seconda Tessalonicesi. Sicuramente vediamo che Paolo gli aveva insegnato che il rapimento viene prima della tribolazione, altrimenti loro non avrebbero avuto il turbamento a pensare che stavano già nella tribolazione. È un po' complicato, però cercherò di dire nel modo più chiaro possibile. Se prendi tutte le altre vedute sulla tempistica e cerchi di farvi entrare all'interno di Prima Tessalonicesi, non ha nessun senso, non entrano. Se Paolo avesse insegnato il rapimento prima della tribolazione, il capitolo 2 ha senso. Se Paolo gli avesse detto che la tribolazione era già, non sarebbero stati sconvolti, invece erano sconvolti. Avrebbero detto, vabbè, sì, è normale. E perché erano così turbati e sconvolti? Perché pensava, ma questo non è quello che Paolo ci aveva insegnato. E quindi vi potete un poco divertire, cercare di prendere questi altri modi di vedere. Vedete in Seconda Tessalonicesi 2, metteteli a confronto, però in ogni veduta c'è qualcosa dove c'è una contraddizione. Paolo gli aveva insegnato che il rapimento viene prima della la tribolazione. Poi hanno cominciato a sentire persecuzione, hanno cominciato a pensare, allora siamo nella tribolazione, però Paolo aveva detto che prima veniva il rapimento. Ok, lo so che ho detto tante cose, non ho esposto totalmente questo brano, però spero che qualcosa abbiate capito. Ok, un altro punto è che la tribolazione è per Israele, specificamente per Israele. Ci sono diversi brani che ci dicono questo, però prendo uno come campione, Geremia 30. Geremia 30. Geremia ha previsto, ha fatto una profezia che sarà un tempo terribile per Israele, e poi Gesù lo dice di nuovo. Gesù dice scappate da Israele quando inizia questo periodo. Quindi è un periodo che riguarda Israele. Geremia 30, 6. Geremia 30, versetto 6. Informatevi e guardate se un maschio partorisce mai. Geremia qua sta facendo una specie di domanda ipotetica. Avete mai visto un uomo che ha partorito? Vabbè, ovviamente no. È assurdo pensare che un maschio potesse partorire. Quindi, no? Non avete mai visto quello? No? Allora, perché dunque io vedo tutti gli uomini con le mani sui fianchi come una donna che partorisce? Perché tutte le facce degli uomini sono impallidite? Quindi Geremia diceva, gli uomini non partoriscono, però io vedo in giro tantissimi uomini che pare che stanno partorendo. Pare che abbiano doglie. E poi spiega perché, che cosa sta succedendo a questi uomini. Ahimè, perché quel giorno è grande, non ce ne fu mai altro di simile. Gesù ha detto cose molto simili parlando del... ha detto che sarà una cosa mai vista. Geremia dice che non fu mai altro di simile. E poi dice, è un tempo di angoscia per Giacobbe. È un altro nome per Giacobbe, è Israele. È un tempo di angoscia per Israele. Quasi ogni volta che Dio parla dell'angoscia di Israele in questo periodo, promette anche la salvezza. Dice un tempo di angoscia per Giacobbe, ma tuttavia egli ne sarà salvato. Dio non permetterà che Israele venga distrutto. Gesù, vi ricordate? Gesù ha detto che nessuno si potrebbe salvare, però per gli eletti ci sarà la salvezza. Chi sono questi eletti? In Matteo 24 sta parlando di Israele. Israele è la nazione eletta, il popolo eletto. E Gesù dice che Satana, attraverso l'uomo di peccato, Satana vorrà sterminare il popolo ebraico, stile Hitler, come Hitler ha provato a fare, però Dio non lo permetterà. Geremia lo dice, Gesù lo dice, Giovanni lo dice, che Dio non permetterà che Israele venga distrutto. Se Dio permettesse che Israele venisse distrutto, vorrebbe dire che Dio è un bugiardo, che Dio ha promesso, la sua reputazione dipende da questo, ha promesso delle cose incondizionate a Israele. Dio deve salvare Israele, Dio salverà Israele, ma sarà un tempo di angoscia per Giacobbe, un tempo come non ce ne fu mai un altro di simile. Quindi la tribolazione è per Israele, però non parla mai di una cosa simile per la Chiesa. Non c'è scritto mai nella Bibbia che sarà un tempo di angoscia per la Chiesa o una cosa simile. Però c'è scritto che sarà un tempo di angoscia per Israele più di una volta. Quindi un'altra dimostrazione perché il rapimento viene prima della tribolazione è la Chiesa glorificata in Apocalisse 4 e 5. Okay. Chi sono questi 24 anziani? Vi ricordate i 24 anziani? C'è scritto nella dispensa, avete già. Parlando di questi 24 anziani che rappresentano la Chiesa, vi do quattro dimostrazioni. La prima, che c'è l'anziano, la parola anziano, che è un termine significativo per la Chiesa in tutto il libro di Atti, si parla degli anziani. Voi lo sapete, avete nella Chiesa anziani, anche voi in questa Chiesa utilizzate proprio il termine anziani. Quindi voi capite molto bene che c'è un chiaro riferimento al mondo della Chiesa, quando nel Nuovo Testamento si parla di anziani. In Atti 15 erano gli anziani che parlavano di qualcosa, in Atti capitolo 20 Paolo va a Efeso e chiama gli anziani di Efeso, chiama gli anziani. Erano i rappresentanti della Chiesa, quindi il titolo proprio anziano ha un significato proprio per la Chiesa. Quindi in Apocalisse 4 parla di 24 anziani. E poi perché un altro motivo perché penso che questi anziani rappresentano la Chiesa è che parla dei premi di troni, di corone, di vestiti. Quindi questi 24 anziani sono seduti su dei troni, hanno delle vesti speciali, hanno delle corone, sono tutte cose promesse alla Chiesa. Quindi facciamo finta così, la prima volta che state leggendo l'Apocalisse e leggete i capitoli 2 e 3 e leggete, qua parla delle chiese, promesse alle chiese. Leggo chi ha orecchi per ascoltare, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quindi dici questo libro parla di chiese, le chiese hanno delle promesse, e poi leggi nei capitoli 2 e 3 qua viene promesso un trono, qua viene promesso delle vesti, qua viene promesso una corona. Viene promessa una corona e poi vedi un gruppo seduto su dei troni, hanno delle vesti, hanno corone. A quale conclusione arrivi? Dici esattamente ciò che Gesù aveva promesso alle chiese, a qualcuno un trono, a qualcuno delle vesti, qualcuno delle corone. Quindi questi sono quelli che Gesù gli aveva promesso queste cose alle chiese, quindi questi sono quelli della Chiesa. Un altro motivo perché penso che questo sia la Chiesa non può essere Israele, perché, come ho detto, Israele sta nel periodo della tribolazione. Qualche studioso pensa che rappresentano Israele, qualche studioso biblico dice questo, ma non sono d'accordo, non è possibile, perché Israele in questo momento non sta in cielo, Israele sta sulla terra durante la tribolazione. subendo la persecuzione. E mentre stanno in questa persecuzione, Dio sta cercando di portarli al ravvedimento. Quindi questi 24 anziani non possono essere Israele. Il capitolo 5, versetto 9, ci fa vedere quello che stanno cantando. E dicono, ci hai redenti, ci hai acquistati da ogni tribù, da ogni lingua, da ogni popolo, da ogni nazione. Quindi non è Israele, perché Israele è una nazione, un popolo. È la Chiesa che è redenta, acquistata da ogni lingua, tribù, popolo, nazione. Quindi, di nuovo, questi 24 anziani non possono essere Israele. Qualcuno dice, sono degli angeli. Ecco, qualcuno pensa. E non penso neanche che siano angeli. Perché in 4:4, Apocalisse 4:4, dice che avevano corone d'oro sul capo. Questa parola, corona, è la corona di un uomo vittorioso che vince, che lotta, che fa una battaglia e alla fine vince, gli davano questa corona. Non è qualcosa che un angelo avrà fatto. Gli angeli non hanno lottato, sì, sono servi di Dio, fanno la volontà di Dio, però questa parola vuol dire che hanno vinto qualche difficoltà. E nei capitoli 2 e 3 fa vedere a chi vince. Quindi questi sono delle corone di vincitori, quindi non sono angeli, non è Israele. È un gruppo che ha il premio di troni, vesti, corone. Chi può essere? Non è Israele, non sono angeli. Quindi se non è Israele, non sono angeli, deve essere la Chiesa. Quindi la Chiesa riunita, premiata, vuol dire che la Chiesa sta già in cielo, perché ancora non è iniziata la tribolazione. Ancora, non so, forse qualcuno è curioso sul numero 24, perché 24, appuntatelo, però non andiamo a leggerlo. In prima cronache 24-25, capitoli 24 e 25, prima cronache capitoli 24-25, appare il numero 24 per far vedere. È un numero rappresentativo di Israele. Questo numero 24, già c'è un esempio nella Bibbia che il numero 24 significa la completezza del gruppo, in prima cronache capitoli 24 e 25. Quindi assolutamente è certo che questi 24 sono la Chiesa. Non voglio dire sono dogmatico e dico è così, punto e basta. Però Dio qua ha scritto qualcosa, quindi qualcosa Dio vuole che noi capiamo, non che noi non capiamo, quindi dobbiamo cercare di comprendere. Se questo gruppo non può essere Israele, non possono essere degli angeli, la Chiesa invece ha ricevuto delle promesse che avrà delle corone, delle vesti, delle corone. Nella Chiesa si parla di anziani. Allora, secondo me, non è troppo dire probabilmente questa è la Chiesa rapita in cielo. Questa è la mia posizione, il mio punto di vista. Io sono arrivato a questa conclusione, è un'immagine della Chiesa rapita in chiesa, in cielo. Può essere diverso, io non chiamo eretico chi non pensa, chi non la pensa come me. Non passo la mia vita cercando di dimostrare questo a tutti. Però sono arrivato a questa conclusione. Se Dio ha scritto che c'erano 24 anziani sulla su in cielo, Dio l'ha scritto per un motivo, quindi non possiamo trascurarlo, dobbiamo perlomeno cercare di capire che cosa vuol dire. Quindi fra poco faremo la pausa, però vogliamo dire che quindi Giovanni sta qui, è rapito nello spirito in cielo e sta parlando di Dio Padre sul trono nel capitolo 4, nel capitolo 5 parla del figlio, in 4 il figlio, nel 4 il padre, in 5 il figlio, in 4 il creatore, Gesù il Redentore. Quindi c'è questa scena nel cielo che Giovanni vede, è una scena che così aveva il punto di vista celeste degli eventi che inizieranno nei prossimi capitoli. Quindi il Padre è seduto sul trono, lo stanno adorando, la Chiesa secondo me è riunita lì, ci sono sì degli angeli anche, poi li vedremo che stanno adorando Dio e poi a un certo momento c'è una interruzione nell'adorazione e c'è una spiegazione di ciò che succederà nel capitolo 6. Quindi siamo arrivati proprio al momento della pausa, so che vi ho dato tantissimi dettagli, tanta informazione, vi faccio proprio i complimenti che non vedo se voi a Zoom vi siete addormentati, non lo so, ma qua c'è tanta attenzione, bravi, mi state seguendo, lo vedo e vi faccio tanti complimenti, bravi ragazzi, per la vostra costanza, bravi. Facciamo una pausa e poi torniamo fra poco.